tendo a cogliere le palle al balzo, quindi parliamo delle proprietà emergenti. Allora, il saggio inizialmente era stato scritto appunto a proposito di coesione sociale, che è un tema che ha anche a che fare con la fiducia, tanto per rimanerci. E quindi l'idea generale qual era? Che accanto a tutte queste considerazioni sui cambiamenti di paradigma, che era quello su cui volevo oggi dilungarmi un tantino di più, mi pare che abbiamo cominciato a parlarne un'altra volta di paradigma, sbaglio. Ok, accanto a queste questioni ci sono un'altra serie di questioni che hanno a che fare con il fatto che la realtà è effettivamente processuale. E le proprietà emergenti, secondo me, ne sono un ottimo esempio. Cos'è una proprietà emergente? Una proprietà emergente è qualcosa che si manifesta a un certo livello di organizzazione di un qualcosa. Cioè, una molecola d'acqua non è bagnata. Qualche miliardo di molecole d'acqua possono in grado di bagnare. Quindi il punto è esattamente questo. Se questo accade in fisica, in chimica, in una serie di altre questioni, perché non pensare che questo possa accadere anche nel sociale? Cioè, perché diamo per scontato che un qualche tratto del sociale debba esserci per forza, sia che si sia 10, sia che si sia 50.000, sia che si sia raggiunto un certo livello di raffinatezza culturale, di sviluppo tecnologico, eccetera, o no? E nella fattispecie il problema era esattamente quello della solidarietà, della coesione e di tutta una serie di valori che diamo per scontati. Però la domanda, che però è rimasta una domanda ancora, nel senso che non l'ho più approfondita perché poi ho amplificato meglio la parte dell'ambiente, era esattamente quella, ovvero sia, noi possiamo dire che la solidarietà è una proprietà emergente? Ovvero sia che si manifesta in certi casi, si manifesta fino a certi livelli e in altri no? Possiamo parlare della coesione sociale come un fenomeno che non è dato, perché di fatto noi abbiamo questo grosso problema anche a livello di lettura del mondo del quale stiamo parlando, abbiamo già cominciato a parlare, no? Ovvero sia una lettura statica e una lettura dinamica per molti versi, Parmenide ed Eraclito. Allora, il fatto che noi si propenda per una lettura stabile fa sì che noi si propenda anche per, come dire, l'assegnazione dello statuto di duraturo a delle cose che poi durature non sono, e anche contro ogni tipo di evidenza empirica, nel senso che noi quello che vediamo se riguardiamo la storia è un continuo mutamento, più o meno lento, però gli imperi crollano, le conquiste legislative di diritti spesso e volentieri vengono revocate, le rivoluzioni vengono soffocate nel sangue. Gli stati muoiono per consunzione e per invecchiamento. Insomma, voglio dire, quello che noi dovremmo vedere nel mondo è che tutto è processo. E noi invece continuiamo a pretendere che il mondo stia bello fermo lì e non cambi mai, non cambi nulla, così da poterci dimenticare di essere parte del processo. Allora, il punto è esattamente questo. Ha senso ragionare anche di queste concezioni valoriali, che, come abbiamo detto anche alla Triennale più volte, pretendiamo essere eterne e non lo sono affatto, perché lo sappiamo benissimo che i valori cambiano. No, basta che ci giriamo, 30 anni fa c'era un quadro valoriale, oggi ce n'è un altro, tra 10 anni probabilmente ce ne sarà un altro, visto che abbiamo preso un ritmo un tantino frenetico da questo punto di vista. Però ecco, visto che lo sappiamo, perché non provare a ragionarci un po' sopra, invece di lasciare come al solito sti ragionamenti, queste cose da una parte e il pensiero dall'altra, che invece si fa tutti i suoi schemini e tutti i suoi simpatici dover essere, no? Come se non ci fosse se nessun tipo di scarto tra la realtà e quello che pensiamo. Credo che sarebbe opportuno farlo. E l'idea di proprietà emergente, da questo punto di vista, sia anche in fisica, evidentemente crea delle difficoltà o dei nuovi stimoli, perché si tratta di un qualcosa di molto nuovo rispetto a quello appunto a cui siamo abituati, che veniva da un paradigma completamente diverso. Questo è il punto, cioè a noi praticamente ci è cambiato il paradigma sotto il sedere e non abbiamo ancora capito che questa cosa è successa, no? Che era esattamente quello che diceva Beck in Condizio Umana quando diceva stiamo continuando ad affrontare la realtà del XXI secolo con gli strumenti del XIX, ed è vero. Il problema è che quelli del XIX vengono da quelli del XV, che venivano da quelli del VII, che venivano da quelli del III avanti Cristo, e più o meno stiamo sempre lì, e questi strumenti, essendosi, come posso dire, assolutizzati e specificati nel corso del tempo, sono sempre meno adatti. Perché una cosa carina che dovremmo considerare in coppia col discorso delle proprietà emergenti è che di fatto fino ad oggi noi siamo andati avanti piuttosto bene come siamo andati, perché le cose continuavano ad andare per conto loro senza darci troppa retta. Quindi noi facevamo le regole e dopodiché le si aggiravano in tutti i modi possibili e immaginabili, si cercava di metterci una pezza, non ci si stava più attenti di un tot, perché le due tendenze, no? Quella appunto al processo e quella alla struttura, in qualche modo si bilanciavano, anche se la struttura continuava a essere favorita, perché come abbiamo detto è quella che meglio risponde al paradigma immaginale occidentale, no? Che è stabile, quello della... quindi la struttura è perfetta. Ma anche se ha dei problemi, anche se è logicamente insostenibile, è un approccio che continuiamo a preferire. Il problema però qual è? Che con la razionalizzazione, no? Come dice Weber, con lo strapotere del Verstand, che è il famoso intelletto calcolante e astraente, gli spazi nei quali si riesce a fare come te pare sono sempre di meno. E le cose funzionano sempre peggio, perché le organizzazioni fino ad ora sono andate avanti grazie a quelli che non rispettavano i protocolli, non rispettavano le procedure, non rispettavano le scadenze, tutte quelle cose lì che sembrano sono gli odierni feticci, no? Sono sempre stati scansati in un modo o nell'altro. Ma oggi è sempre più difficile. È sempre più difficile e soprattutto richiede una qualità soggettiva che si sta perdendo, perché per fare una cosa di questo genere devi avere quelle che nel gergo si chiamano le palle, no? Non è che uno via e decide di andare contro tutto quello che gli è stato detto, contro gli ordini dei superiori, contro quello che è il credo diffuso, così. Ci vuole un minimo di... Siccome noi a questi fondamenti stiamo lavorando in negativo, nel senso che li svuotiamo di senso progressivamente, ci troviamo con gente che è sempre meno in grado di prendere decisioni autonome e di conseguenza si conforma sempre di più alle procedure, le quali da sole sono mortifere, come diceva il buon Michel Maffesoli, no? Quello è il problema. Uno studio di tanti anni fa parlava del traffico a Manhattan, dove ci sono tutta una serie di semafori, attraversamenti pedonali, sovrapassaggi, sottopassaggi, eh? E c'era un casino di gente, perché vi ricorderete presente Manhattan, no? Quindi c'è il Times Square e compagnia che in questi posti, eh? E diceva che l'unico motivo per il quale non si bloccava tutto è che la gente attraversava a cazzo per strada. Detta proprio così, magari diciamo, il gergo tecnico potrebbe essere migliore, però l'idea era quella, ovvero dire che la gente allentava le situazioni di particolare congestione perché questi se ne fregavano e passavano. Questo era il punto. Per cui se tu tendi a, come dire, imbrigliare la realtà sempre di più, la realtà a un certo punto ti fa presente che non gli devi rompere l'anima, non so se avete presente il Cavaliere Nero di Proietti. Ecco, l'idea generale un po' è quella, no? Noi dovremmo averlo imparato proprio, diciamo, sulla nostra pelle, perché per esempio la gestione dei fiumi ultimamente ci sta facendo presente esattamente questo, no? Pensate a tutti i fiumi di Genova, quelli che sono stati intombati, quelli che sono stati, no? E che poi a un certo punto esplodono e rompono tutto. Quello è il punto. Perché tu nel tuo ordine dovresti riuscire a tenere uno spazio anche per il disordine, perché sono esattamente una di quelle coppie complementari che vengono rappresentate sia dalla struttura e dall'azione, che dal processo e dalla stabilità. Sono tutti, no, modi in cui il mondo ti fa presente che bisognerebbe essere in grado di non assolutizzare. Chi c'è di preciso lì? Fatelo entrare. Chi è?
Siamo di qua, non
Alessandro. Ok, ciao Alessandro, buongiorno. Accomodati. Allora, dicevamo quindi che questo equilibrio, no, è esattamente probabilmente uno dei fattori che potrebbe avere a che fare con il discorso delle proprietà emergenti. Ed è lo stesso equilibrio che troviamo nelle nuove teorie fisiche, no? Abbiamo parlato spesso di teoria del caos, ma ce ne sono svariati aspetti della teoria del caos. Uno di questi, per esempio, è proprio esattamente la soglia del caos. Ovvero sia il fatto che a seguito di numerosissimi studi effettuati da premi Nobel, quindi parliamo di gente, insomma, che ha un'altra affidabilità rispetto a me, però i risultati sono stranamente concordi, nel senso che appunto c'è da una parte l'ordine, da una parte il caos, e la via non è netta, la separazione, La separazione è una zona che appunto viene chiamata l'orlo del caos, dove queste due tendenze si compensano in modo tale da portare a delle fioriture incredibili di creatività, di organizzazione, di evoluzione. I famosi salti evolutivi dei quali noi parliamo senza avere ben chiaro di che si tratti, probabilmente hanno a che vedere con momenti di questo genere. Ci sono state fasi nella storia del mondo, come il Precambriano o il Cambriano, ma non mi ricordo quale di me, in cui sono comparse sulla Terra migliaia di specie nuove tutte insieme. E gli scienziati ancora si interrogano sul perché, perché chiaramente, siccome noi ragioniamo in modo diacronico e proporzionale, e il mondo invece non funziona in modo né diacronico né proporzionale, abbiamo un problema. No? Capite dove è il punto? La teoria del caos, questo ci dice, non c'è una necessaria correlazione proporzionale tra uno stimolo e un risultato. E questa è la formulazione base. Ma se tu vai a guardare la soglia del caos, ti rendi conto che nell'approssimarsi, nello slittare da uno all'altro, no, c'è un momento, una fascia, un intervallo, chiamatelo un po' come pare, nel quale le cose accadono secondo altre logiche. Non è semplicemente un aumento quantitativo, non è semplicemente un perfezionamento di ciò che c'è, ma è proprio un'esplosione di organizzazione che non siamo in grado di comprendere. Allo stesso modo, gli stessi studiosi danno delle letture della probabilità diverse. No, noi abbiamo quest'idea che la probabilità sia anch'essa continua, regolare, prevedibile, pur col famoso scarto dell'eccetera. Invece pare che ci siano una serie di percorsi, una serie di canali, una serie di bacini all'interno del quale la probabilità funziona in un altro modo, diventa più probabile. Perché una delle osservazioni di questo signore che si chiama Stuart Kaufman, che è appunto stato Nobel in biologia, è uno dei grandi docenti di Santa Fe, insomma una personalità di una certa rilevanza, e che dice lui e tanti altri, dicono: guardate che se veramente noi avessimo dovuto aspettare che nel brodo primordiale le molecole si combinassero in modo tale da dare origine alla vita, staremmo ancora aspettando, perché non bastano i 18 miliardi di anni di cui abbiamo conoscenza, che comunque poi non erano quelli, perché prima di arrivare al brodo primordiale erano dove succede un po' di cose. Ecco, se pia comunque, ancora quelli non sarebbero sufficienti. Quindi è evidente, infatti lui chiama questo suo libro, che è molto bello, si chiama At Home in the Universe, perché dice: non è che noi dobbiamo pensare di essere un caso, che non siamo un caso. In qualche misura, da qualche punto di vista, siamo un esito che rientra nell'ordine delle cose. Mo, a sapere quale st'ordine, staremo tutti in passo avanti. Come abbiamo visto con Damasio, è uno strano ordine delle cose. Ci sono altri autori che parlano di ordini, come dire, che emanano da strati inferiori della materia, quelli della meccanica quantistica. Insomma, ci sono ormai una serie di tentativi di darsi conto di questa cosa piuttosto significativi. Però quello che noi sappiamo, cominciamo a scoprire appunto, è che ci sono certi fenomeni per i quali le ordinarie leggi statistiche non valgono. C'è qualcosa che pare debba accadere. Ora, ci siamo fin qui? Ok. Il debba accadere a noi ci ha sempre creato dei problemi. Non so se vi ricordate le lezioni su Maffesoli che facemmo di solito in fine anno. E il problema è quello del destino, che noi invece di essere contenti di certe circostanze siamo recalcitranti, perché veniamo da questa retorica della libertà, del libero arbitrio, no? Che poi dopo, voglio dire, nella pratica manifestazione è difficile individuare, però diciamo che ce ne riempiamo la bocca tanto da poter sfracellare le palle alla gente per interi pomeriggi in giro per la capitale. Però a parte questo, come dire, non riusciamo ad accettare l'idea che possa esserci un piano ulteriore, un qualche tipo di appartenenza che presenti dei comportamenti dovuti, mettiamola così, chiamiamola come vogliamo. Ora, il problema invece è che parrebbe in qualche misura che questo tipo di discorso accenni a qualcosa del genere, quella che veniva chiamata teleologia, ovvero sia un fine verso il quale. Ora, sto fine, se anche ci fosse, bisognerebbe cominciarlo a rivedere un attimo, perché noi chiaramente veniamo da una tradizione nella quale il fine era la gloria di Dio, la celebrazione del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, di questo credo che, salvo chi ha fede, fortunato lui, siano rimasti in pochi a esserne convinti. ma che tutto sommato l'universo possa essere concepito come un insieme armonico, e in armonico intendo dinamicamente armonico, quindi dove ci sono anche ovviamente aspetti negativi, aspetti positivi, catastrofi, meraviglie, miracoli, tutto quanto questo, ecco, questo può darsi che cominci a diventare possibile, perché noi abbiamo ormai verificato, quindi con il famoso atteggiamento alla San Tommaso che ci contraddistingue, per il quale se non vedi una cosa. E su questo poi magari parliamo un attimo, perché il vedere le cose nella meccanica quantistica è del tutto relativo, perché non vedi un cazzo di nulla, vedi un pezzo di carta con una lineetta e dici che è successa sta cosa, e lì non c'è mica un salto di fiducia, per carità, non vogliamo manco prenderlo in considerazione. Però comunque abbiamo verificato situazioni e circostanze che eravamo convinti non potessero esistere. Se voi andate a farvi una breve rassegna degli esperimenti alla base di tutti, che sono poi stati fatti dopo la meccanica quantistica, della quale ancora oggi la gran parte dei maggiori esperti sostiene non capire nulla, e che in qualche misura è interessante se lo vogliamo prendere in considerazione, vi accorgerete che le cose, si tratta di particelle subatomiche, per cui cioè, se ne frega stanno lì, facile perché no. Se non ci proteggiamo in qualche modo, queste sono tutte questioni che adesso riprendiamo per il paradigma, ma cominciatevele a segnare perché sono evidentemente strategie di contenimento delle anomalie. Allora, queste particelle, se sono in un particolare stato che è quello dell'entanglement, no? Che sarebbe, noi le chiamiamo avviluppate in qualche misura, intrecciate, come dire, reagiscono allo stimolo che viene, come dire, a cui una viene sottoposta, reagiscono entrambe anche se si trovano a milioni di anni luce di distanza. Perché la connessione dell'entanglement è una connessione non spaziale e non temporale. Il che è un bel casino. Che io intanto mi diverto con i miei colleghi a dire cose traumatiche, ma se fosse vero, poniamo, no? Se fosse vero vorrebbe dire che l'astrologia tutto sommato potrebbe non essere una massa di cazzate. Perché qual è normalmente il ragionamento? È che vuoi che quelle stelle che stanno lì a milioni di anni luce possano avere un'influenza su di te che nasci oggi? Ho capito, ma se invece noi dovessimo essere entangled con quelle stelle, voi dite come potrebbe essere capitata sta cosa? Ci sarebbe il problema del Big Bang. No? Perché qual è il problema? È che le particelle per potersi, come dire, per poter intrecciarsi in questo modo dovrebbero essere state prossime. Ma se è tutto, il tutto era in un punto, il tutto è a prescindere entangled. Non so se mi spiego. O potenzialmente potrebbe esserlo. Per cui, fantascienza per carità, prima che qualcuno mi denunci per cosa. Però la fantascienza che secondo me comincia ad avvicinarsi molto più a quello che poi noi osserviamo nella prassi di quanto invece non lo facciano i discorsi con cui ci stiamo noi, come dire, organizzando da un po' di tempo a questa parte. Tra l'altro, uno dei problemi del fatto che la meccanica quantistica a noi non ci riguarda è che per esempio abbiamo scoperto che nelle cellule del nostro cervello ci sono delle strutture che si chiamano microtubuli, che fino all'altro ieri eravamo convinti non servissero a niente, perché, come abbiamo già detto, noi normalmente quando non capiamo qualcosa non è che ci diciamo noi che non capiamo, ma riteniamo che sia inutile, perché il cervello purtroppo ha un meccanismo un po' così. Allora, invece pare che questi microtubuli siano degli ambienti all'interno del quale avvengono processi di meccanica quantistica. Addirittura c'è chi dice che la nostra intera coscienza sia un problema di meccanica quantistica. Perché guarda caso, se fai delle analisi un po' più attente attraverso le strumentazioni che hanno messo a punto, ti accorgi che noi funzioniamo su un ciclo che è proprio quello del crollo della funzione d'onda che ci sarebbe se il nostro cervello fosse entangled. E sono quelle cose, no, che ti spingono a riflettere un attimo, anche perché ti spingono a riflettere su quella famosa circostanza che non so se vi ho già accennato, ma che credo sia interessante, ovvero sia del fatto che noi siamo delle federazioni. Se voi andate a leggere Damasio, vi dice meglio una cosa che tutti noi diciamo di sapere, no? Che le nostre cellule hanno un ciclo di vita diverso dal nostro. E a noi normalmente questa cosa non ci fa né caldo né freddo. E invece dovrebbe farcelo, perché se noi siamo fatti di esseri viventi autonomi, che sono le cellule, Allora, come fanno tutte queste cellule che sono 90 miliardi, numero che non è quello dei 18 miliardi di anni luce, ma ci si avvicina abbastanza, com'è che questi 90 miliardi di esseri viventi autonomi operano tutti costantemente in sincronia? Tanto che io mi sento uno? Non è banale. Semplicemente non ci siamo mai fatti la domanda perché dove ci porta una domanda del genere? Non so se mi spiego. Allora, se io dovessi ragionare sull'entanglement, direi che tutte le nostre cellule, compresi gli ospiti, perché di questi 90 miliardi metà sono le nostre cellule, altra metà sono batteri e altre forme di vita per le quali noi siamo il cosmo, tra l'altro vi faccio presente nel discorso dell'ambiente, come vedete, le cose tornano. Ecco, noi siamo l'ambiente di 90 miliardi di esseri viventi. Ecco. Come diavolo fanno a operare tutti e 90 miliardi in modo che la totalità dei processi che mi tengono in vita, che sono un'ira di Dio, ecco, accadano tutti simultaneamente, sincronicamente, in ogni istante della mia vita, che può durare 95, 100, 110, 70, non lo so, è uguale, tanti anni? Ce lo vogliamo chiedere o no? Perché a me non mi pare una domanda del tutto balzana. No, visto che appunto io so perfettamente che la mia pelle sta morendo, le cellule del mio corpo stanno morendo, stanno rinascendo, cioè noi siamo, quello che dice Moran quando dice siamo un vortice di vita e morte, intende esattamente questo. Che noi dal momento in cui nasciamo fino a quando non finiamo, continuiamo a nascere e continuiamo a morire, non è una cosa che dovrebbe essere così strana da capire. Ma siccome noi siamo terrorizzati dalla morte. No, allora, tendiamo a privilegiare l'aspetto della vita, tendiamo a privilegiare il fatto che siamo uno, no? Individuo, tanto per rimanere alla faccia dell'individuo, 90 miliardi di separazioni mi sembrano già non poco, se devo essere onesto, però ecco, il punto centrale è questo. O i famosi stormi di uccelli, non so se avete mai visto quelle enormi nuvole di uccelli che tutti quanti insieme, no? So, 100.000 e tutti e 100.000 allo stesso istante piano e cambiano. Tu dici, ah, ok. Ci siamo dati una serie di spiegazioni meccaniche con dei modelli al computer, tante cose, eccetera, eccetera, che a me però lasciano molto perplesso, se devo dire la verità. È anche vero che gli uccelli risultano sensibili a campi magnetici, quindi potrebbe pure darsi che sia quello. Ciò non leva che una capacità di operare in quel modo volando, peraltro, che non è proprio la situazione più facile del mondo, quindi sono 20 cose, eccetera, eccetera. E quelli riescono a, come se ci fosse un direttore d'orchestra, a fare tutti la stessa parola allo stesso momento, a me lascia un po', no? Qualche tipo di questione me la lascia in ballo. Quindi questo era più o meno il discorso del capitolo con le proprietà emergenti. Le proprietà emergenti possono essere legate a una miriade di questioni, una volta che cominci a ragionare in quest'ottica, no? Tant'è che, per esempio, Simmel, tanto per rimanere anche un po' nella sociologia, era un attentissimo studioso delle configurazioni spaziali e quantitative della realtà. No, ha scritto saggi su quali sono i rapporti in una coppia, quali sono i rapporti in una triade, che tipo di dinamiche si attuano all'interno, prescindendo da chi sia la triade. No, quello che a lui interessava era il fatto che erano tre persone. Come si mettono in rapporto queste tre persone? Che tipi di equilibri si generano? Parliamo di tre persone, figuriamoci se estendiamo un po' il discorso. Allora. Ci sono una serie di ordini di ragionamento che sono stati abbozzati da grandi autori, ma sono ancora lì. Sarebbe interessante studiarli meglio. Però il problema qual è? Che per studiarli meglio occorre appunto rivedere il paradigma. Perché il nostro paradigma è strutturato secondo certi canoni, che ormai sembrano essere diventati inevadibili, no? Come il famoso discorso per cui qualunque cosa tu dica, ma c'è il secondo principio della termodinamica, come se questo secondo principio della termodinamica me l'avesse tramandato Dio in persona con una firma sotto, dice, ok, questo, su questo non si discute. Eppure il secondo principio della termodinamica, se ovviamente lo affronto non da fisico o da chi diavolo è che lo dovrebbe affrontare, ma non mi ricordo, penso un fisico, suppongo, a un ingegnere, chi volete, ma lo affronto da un punto di vista immaginale. Di fatto il secondo principio della termodinamica è la formulazione perfetta del regime diurno. Guarda un po' i casi della vita. Per cui perché io me ne dovrei fidare a tutti i costi? Quando, tra l'altro, ci dice Morin, noi ci comportiamo come se le cose debbano necessariamente degradarsi tutte quante, laddove vado fuori e vedo che stanno nascendo stelle. E come diavolo è sta cosa? Idem pure io, non è che se dovessi soltanto decadere, camperei, che ne so, 10 anni? Non ho idea di quanto sia, 7 anni forse mi pare sia il ciclo medio di vita di una nostra cellula, quindi io dopo 7 anni dovrei essere morto. A me non pare che questo succeda, tant'è che Morin parla di un sistema auto-eco-organizzatore, ovvero un sistema all'interno del quale, per il mantenimento di un equilibrio globale, le cose vivono e muoiono secondo dei ritmi che sono in qualche misura armonici. Non so se è chiara questa cosa. Allora è ovvio che una fisica come la nostra, una lettura del mondo come la nostra, che ha sempre soltanto privilegiato la disgiunzione e il degrado, ha un problema. Perché non vede tutto il resto, non riesce a capire come mai il mondo stia ancora in piedi, non riesce a capire come mai non ci siamo tutti massacrati gli uni con gli altri, come mai le cose continuano bene o male, anche se ci stiamo dando da fare perché ciò non accada, però insomma, a prescindere da questo discorso, il problema è che nella nostra lettura del mondo, anche quella che si vuole scientifica, oggettiva, scevra da qualunque tipo di interferenza umana, i canoni immaginali sono perfettamente manifestati. In purezza quasi, perché voi prendete il discorso sul metodo di Cartesio e nella prima pagina ci sono tutti gli aggettivi del regime diurno: chiaro, trasparente, luminoso, netto, preciso. Ditene uno e lo trovate. Dopodiché, da lì passate a una serie di step in tutte le discipline, in tutti i modi con cui abbiamo argomentato il mondo e creato il mondo finora, che sono tutti all'insegna dello scontro e della separazione e dell'opposizione frontale, quella che si chiama l'antitesi, no? Poi guardate il mondo e vedete che la gente di solito coopera. E noi non abbiamo degli strumenti per spiegarla, lo diciamo. A parole siamo tutti fortissimi, no? La cooperazione, mi raccomando, team building, tutte queste stronzate. Però nel momento in cui tu poi ti comporti concretamente, la spinta del paradigma è quella a farti gli affari tuoi. Nel nostro diritto non esistono dei diritti collettivi, tu puoi badare solo ai diritti individuali. Sei tu che devi essere il portatore di un problema, perché se siete in tanti ad avere lo stesso problema, è uguale, non gliene frega niente a nessuno. Quindi capite che, no, ci sono dei riflessi piuttosto significativi che derivano da questa impostazione, e questa impostazione appunto è il paradigma. Ora, domande su quello che ho appena detto, anche a casa? Pare di no. Ora, mi diceva il mio collega ieri sera, approfitto per dirlo, che come dire, non è che siete stati particolarmente collaborativi durante la lezione, vedo anche qui non è che brilliate particolarmente Vabbè, però insomma cercate di tenerlo presente, ragazzi, questa sarebbe una magistrale, quindi se partecipaste con domande, dubbi, condivisioni, idee, qualunque cosa, non si offenderebbe nessuno, perché altrimenti poi non si sa quando è che dovreste farlo, visto che questo immagino sia per molti di voi l'ultimo step della formazione, e poi il dottorato non è che migliori moltissimo anche una volta che sei lì, tra l'altro. Però comunque, vabbè. Allora, dicevamo quindi che il problema del paradigma chiaramente merita una certa attenzione. Mi pare che abbiamo parlato di Kuhn l'altra volta, se non sbaglio. Abbiamo parlato di Kuhn, credo vi ricordiate un po' tutti il letto di Proust, senza che debba riprenderlo, perché per carità mi sta tanto simpatico, ma a un certo punto poi stanca anche me. Ma quello che dobbiamo cominciare a capire è che, siccome noi diamo io do una lettura, come dire, processuale e creativa del reale, di fatto, il reale si articola attraverso una serie di letti di Proust, attraverso una serie di paradigmi, non ce n'è uno, ce ne sono una carrettata, perché poi in ogni ambito specifico, come diceva per esempio Kuhn, vigono certi modi di fare, certe convenzioni condivise, certi veti su alcuni argomenti e via discorrendo. Perciò noi dobbiamo ragionare lungo una, no, catena di paradigmi, lungo una sequenza di paradigmi, i più importanti, i meno importanti, i più fondamentali, i meno fondamentali. Ora, dal mio punto di vista ci dovrebbe essere una specie di ur-paradigma, ovvero sia un paradigma iniziale, un paradigma di fondo, che ha molto a che vedere con la definizione di Morin, ovvero sia il paradigma come determinazione delle azioni logiche, delle operazioni logiche fondamentali. Io accanto a questo discorso pongo anche il discorso di scelte immaginali primordiali. E non lo faccio a cuor leggero, ovviamente, lo faccio perché, come vi ho già descritto e detto più volte, noi troviamo, per quanto riguarda la nostra cultura, intesa come cultura occidentale in senso molto ampio, una continuità paradigmatica e immaginale impressionante. Stavo sentendo un disco, tra l'altro, non so se ve l'ho detto, ma i Muse, qualcuno di voi conosce i Muse? Ascolta i Muse? Brava. Allora, se tu vai a vedere i titoli degli album dei Muse, praticamente trovi il sommario delle mie lezioni. Non so se ci ha fatto caso. Abbiamo avuto Second Law, adesso è uscito The Simulation Theory, che sono esattamente le cose che ho scritto, no? Più o meno in contemporanea, quindi è una cosa che mi affascina da morire. Allora, se voi prendete una canzone che si chiama Explorers dei Muse, è praticamente la riformulazione letterale del mito dell'Auriga di Platone. Perché dice, free me from this world, it was a mistake, I'm not meant to be here. Liberami da questo mondo, ci sono cascato per sbaglio, non dovevo essere qui. Quindi proprio, no? Dice, come mai dici che... Perché sì, perché l'Auriga è quella, e questo lo dice adesso, l'hanno detto nel frattempo Cartesio, San Tommaso, Kant, metteteci chi vi pare, perché grosso modo l'hanno detto un po' tutti. Per cui un qualche tipo di continuità, a me sembra di poterla scorgere senza grossa fatica, no? Una continuità che, guarda caso, è orientata, come vi dicevo, credo, la prima lezione, in armonia con le caratteristiche del Verstand, dell'intelletto. Ora il Verstand, come abbiamo, credo, detto, non è tutta la ragione. In qualche modo, probabilmente, è la punta di diamante dell'astrazione della ragione. E quindi mi sorprende scarsamente che poi diventi in effetti il punto di vista, soprattutto qui da noi che abbiamo questi problemi col corpo, con la materia, con tutte queste cose, il punto di vista prevalente, e quindi tenda alla dematerializzazione, tenda all'astrazione, tenda alla separazione, no? Tutte queste cose, guarda caso, sono perfettamente poi riprodotte nel paradigma. Il nostro paradigma ha anche, come dire, è un paradigma diurno. Evidentemente, ora spieghiamo un po' meglio che significa per chi non ha ancora sentito parlare di Gilbert Durand, però comunque è un paradigma appunto che privilegia l'antitesi. In termini moriniani noi abbiamo scelto come operazione logica fondamentale la disgiunzione, il famoso out-out. In termini durandiani siamo un paradigma diurno, antitetico, però come vedete le cose si sovrappongono quasi senza nessun tipo di falla. Allora, appunto, che succede? Che nell'articolarsi degli altri paradigmi, in qualche misura, riflessi dell'influenza del paradigma più profondo si notano, nel senso che, come vi ho detto, se voi guardate la storia della nostra cultura più prossima, diciamo quella occidentale ristretta, trovate una serie di snodi, normalmente binari, quindi coppie di autori, no? Coppie di teorie, dove alla fine vince sempre la teoria o l'autore più prossimo al paradigma. Freud e Jung, ne diciamo uno proprio fresco fresco. Abbiamo ancora Jung insegnato? No, abbiamo Freud però, il quale, guarda caso, era estremamente diurno. Abbiamo Einstein e Bohr, no? In fisica, dice, come in fisica? No, anche in fisica, perché guarda caso, se voi andate a vedere le posizioni di entrambi, scoprite che uno era a favore della congiunzione e l'altro era a favore della disgiunzione. Stiamo sempre lì, diventa perfino noioso per certi versi, però è così. Noi abbiamo una lunga serie che parte da Parmenide ed Eraclito e arriva fino a Einstein e Bohr, che è coerente, e nella grandissima parte dei casi è una coerenza che si è trasformata poi in senso comune, sviluppo culturale, orientamento delle prassi e dei processi per portarci fino a qui. Quindi perché meravigliarsi se oggi in effetti l'astrazione è il movimento più evidente? No? Lo stiamo perseguendo da 2500 anni, mi pare anche abbastanza normale. Questo non è esattamente quello che dice Beck nella Metamorfosi del mondo, ma ci si avvicina molto. Nel senso che io aggiungo elementi, no? Aggiungo tutto il discorso dell'immaginale, aggiungo il discorso del corporeo, come vedremo. Però l'idea generale è esattamente questa. Cosa dice Beck? Il cambiamento è un cambiamento di orientamenti, concetti, idee all'interno di un contesto che regge. La metamorfosi è un cambiamento del contesto, che è esattamente quello che sto cercando di dirvi. È il motivo per cui ho adottato questo libro. La metamorfosi è qualcosa d'altro. Non so se mi spiego. Quello è il punto centrale. È proprio il cambio radicale del. Ci abbiamo un passaggio evidenziato? Eccoci qua. Allora, mi metto qui così mi vedete pure voi. Siamo alla pagina prima della premessa, quindi proprio come dire, non è che ci volesse tantissimo a trovarlo, però. Il cambiamento concentra l'attenzione su una caratteristica del futuro della modernità, la trasformazione permanente, mentre i concetti di base e le certezze su cui poggiano rimangono costanti, mi pare. La metamorfosi, invece, destabilizza proprio queste certezze della società moderna. Sposta l'attenzione sull'essere nel mondo e sul vedere il mondo, su eventi e processi non intenzionali che passano generalmente inosservati e si affermano al di là della sfera della politica e della democrazia, come effetti collaterali di una radicale modernizzazione tecnica ed economica. Quindi, grazie, via. Quindi, il punto è questo. Allora, noi al momento stiamo cercando di vedere. Quale potrebbe essere il nuovo paradigma? Io cito autori che normalmente all'università non vengono citati manco per sbaglio, perché noi ci siamo belli che ossificati nelle nostre cose, ma ho trovato un libro di Osho su Eraclito, che è bellissimo, se devo dire la verità, e nel libro di Osho si tira fuori una teoria orientale molto, che è quella delle età, no? E dice ogni 2500 anni cambiano i paradigmi, grosso modo. Allora, se vi fate due conti, noi siamo più o meno lì. Quindi, se vogliamo accettare Osho, che non era soltanto quello delle vignette del tempo, che sono divertentissime, però diciamo è stato anche un personaggio un tantino più rilevante, allora effettivamente possiamo porci il problema. È vero che stiamo arrivando al momento in cui tutto quello che ci siamo raccontati nei 2500 anni prima non va più? A me pare di sì, se devo essere onesto. So che si tratta appunto di gesti di hubris intellettuale, perché dice tu chi sei e che pensi, ma prendetela per come viene. Basta che ci pensiate, poi vi fate la vostra opinione. Dal mio punto di vista credo che effettivamente noi oggi non siamo semplicemente alla fine della modernità, ma noi siamo alla fine di tutto ciò sul cui si è costruita la modernità. Che è un attimo diverso, insomma, fondamentalmente. Ecco. Per cui, se io volessi, alla luce di questo discorso, immaginare un paradigma diverso, dovrei riconsiderare radicalmente tutto ciò che ci siamo raccontati fino adesso su come si fa la conoscenza, e qui Morin ovviamente è fondamentale, e su quello che siamo noi. Ripeto, se voi andate a guardare, la domanda su cosa è umano oggi è ovunque. I Muse, no? Nel famoso Simulation Theory mettono una canzone che si chiama Something Human, qualcosa, no? Come diceva il buon Nanni Moretti a D'Alema, di qualcosa di sinistra. Ecco, allora qui bisogna fare qualcosa di umano, ma cosa? Perché il problema è esattamente lì: cos'è umano? Perché noi gli abbiamo dato una lettura dell'umano che, guarda caso, è perfettamente in linea con quella dell'intelletto, conta, computa, dubita. Pensa, tutte cose che sono localizzate nella neocorteccia, come se tutto quello che c'era prima fosse assolutamente azzerato. Ecco, io credo che il problema sia esattamente lì. Però, prima di andare a rimuginare in questa precedenza, che come dire, è molto ipotetica, perché chiaramente non abbiamo, a meno di mettere a punto una macchina nel tempo, è un po' difficile andare a vedere che combinavano 15.000 anni fa, però ci sono dei libri dove questa cosa viene azzardata, perché ci sono delle teorie, delle culture ancora oggi, come i pigmei e altre culture di cacciatori e raccoglitori, che ci danno più o meno un'idea di come poteva essere prima. Ecco, quell'idea di come poteva essere prima la trovate in un bellissimo libro di Luca Cavalli Sforza, che si chiama Noismo, che appunto è un'intervista, un dialogo con una studiosa della Shoah, perché chiaramente una delle grandi questioni è com'è possibile che degli esseri umani. Ecco, appunto. Allora, in questo libro lui dice che il problema si è creato con l'agricoltura e con la proprietà privata, che suona tanto marxiano come discorso, però ancora prima. Nel senso, dice, prima di 15.000 anni fa noi avevamo un altro modo di essere cultura. facevamo altre cose, ci comportavamo in modi diversi, guarda caso, stranamente, magari a sto punto probabilmente erano più solidali loro di noi, quindi la proprietà emergente la dovremmo capovolgere radicalmente, però va bene. E questo è il punto. 15.000 anni fa c'era una cultura umana diversa. E parliamo di 15.000 anni fa. No, potremmo arrivare a 30.000, come vi pare. Però è pure vero che in quel periodo l'io e il suo Verstand non c'erano. Quello è il punto. Eravamo umani senza una parte di noi, no? Eravamo umani in modi diversi. Perché noi abbiamo notizia, come vi ho già accennato, del quando abbiamo cominciato a diventare l'io che poi siamo diventati. Ed è qualcosa che accadeva tra i 3-4 mila anni fa. E prima? Tutto quel prima enorme che sono 3 milioni e rotti di anni, che cosa è successo prima? Come abbiamo fatto ad arrivare qui? E sentirci tutta sta gran cosa perché parliamo, per carità, bellissimo, pare che parlino anche i delfini, ma li massacriamo a mille per volta perché sennò non riusciamo a sentirci vicini gli uni agli altri. Ecco, quindi insomma diciamo che quello è un altro dei grandi problemi, no? L'antropomorfismo. Chi è che ci garantisce che le specie viventi non siano intelligenti al loro modo e non al nostro? Perché dovrebbero essere intelligenti come noi? Che è sta pretesa? È una delle tante pretese da boriosi palloni gonfiati che non siamo altro che abbiamo imposto a tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi 3.000 anni. Questo è il problema. Dopo parliamo adesso, facciamo un piccolo break perché trattasi di grandi mazzate e poi parliamo di Neanderthal che è sempre divertente come discorso. Ok? Allora, sblocchiamo la registrazione prima che mi si azzeri il file che non ho voglia di fare cose. E... Ok, Luca Cavalli Sforza e Daniela. Padoan, me l'ho sbagliato, c'era la N ma non la O, perlomeno c'è, vabbè, quella ad ogni modo. È veramente un bel libro, se devo dire la verità, lui poi è stato un grandissimo pensatore più che semplice, per carità, a parte aver messo a punto la genetica delle popolazioni, aver dimostrato che siamo tutti figli della prima cotta, ma diciamo tanto per l'entanglement, e quindi per le razze. Ci sono una serie di autori che effettivamente fanno un ottimo lavoro, ma che purtroppo noi tendenzialmente non incorporiamo nelle nostre dissertazioni e pensieri, cosa che, vabbè. Ad ogni modo, dicevamo quindi che il discorso fondamentalmente lo possiamo costruire nell'ottica del paradigma. Prima di riprendere la questione paradigmatica, però, dal nostro punto di vista è opportuno chiarire un po' meglio la prospettiva di Kuhn, perché insomma, di fatto. La teoria alla quale ci facciamo, come dicevo la volta scorsa, la struttura delle rivoluzioni scientifiche, se non vado errato, è un testo molto bello dove ci sono dei passaggi veramente molto molto interessanti, che sarebbe opportuno che cominciaste a studiare, ragazzi. Ora questo lo faccio perché ogni tanto faccio queste intemerate del cazzo, però abbiate pazienza, l'età lo porta. Bisogna leggerli i testi di base. Non possiamo leggere regolarmente gente che ha letto della gente che ha letto un libro. Sarebbe carino andare a leggere il libro, anche perché spesso e volentieri ti accorgi che quello che pensavi di quel libro, sì, però c'è anche tant'altra roba nei libri. E noi invece in questa logica di riduzione, no? Come il povero Tönnies che ormai pare abbia scritto soltanto Comunità e Società, no? Oppure tu senti la radio e ci sono tre canzoni dei REM, quelli hanno fatto 48 dischi e tu però senti sempre le stesse tre canzoni. E a un certo punto dici, perché non la piantate e mi fate sentire qualcos'altro, anche brutto, purché diverso, ecco. Allora, andatevi a leggere le opere, perdeteci tempo, perché leggere le opere è pesante, è vero. E credo sia più pesante per voi che non per noi, perché noi perlomeno ci eravamo abituati. Voi, bene o male, vi trovate a confrontarvi con questi testi che hanno un poderoso apparato concettuale, spesso e volentieri, però è una pratica che per chi vuol fare cultura, ricerca, pensiero è fondamentale. Non c'è ancora, secondo me, non ci siamo evoluti tanto da andare oltre questo discorso. Anche se ce lo raccontiamo perché è comodo, visto che comodo è una delle parole chiavi per capire la nostra cultura, no? C'era oggi, sentivo la pubblicità alla radio, Dice, tu che fai? In cucina sono un riscaldatore di pizza seriale, e per sport campione del divano. E perché vieni con noi? Perché fate tutto voi. Tu ma che cazzo fai nella vita? La domanda è, no? Ma allora spieghi perché c'hai sta fretta che qualcun altro faccia quello che fai tu per stare sul divano? Ma davvero? A vedere quattro matrimoni magari? Ma devo venire a te abbottigliata a casa o okay, che? Perché di fatto l'idea sarebbe quella. Quindi non c'è tutte queste grandi cose da fare, insomma, ci siamo illusi, ci raccontiamo che sia fondamentale, ma a stringere di cose da fare importanti ne restano pochine, e alcune, una di queste sarebbe leggersi dei libri dotati di un minimo di senso, perché uno poi si accorge di cose, come diceva giustamente Sofia, qui mi si è aperto un mondo, ed è un librino piccolo così quello di cui parla lei, figuratevi, no, se ci mettessimo a leggere, che ne so, La presentazione del sé nella vita quotidiana di Goffman. La filosofia del denaro di Simmel, ecco, queste cose non mordono, giuro. E a proposito del progresso e dell'evoluzione di tutte le cose che ci raccontiamo divertenti, vi faccio presente che la Summa Teologica di Sant'Agostino, o Tommaso, forse San Tommaso, vabbè, uno dei due, abbiate pazienza, ma ripeto, sono poco, ultimamente poco brillante, era un manuale dell'università, no? Ecco, voi avete le slide. 800 anni fa avevano la Summa Teologica. Ora a me non sembra che si sia fatto sto grosso progresso, per carità. Vediamola un po' come ci pare, però sono cose sulle quali è opportuno riflettere, secondo me, perché vabbè. Ad ogni modo, detto questo, in questo libro di Kuhn si riflette sulla conoscenza, cosa interessante perché, come abbiamo detto, ben trovata una in video. Grazie Elisa, mi piace ogni tanto vedere anche una faccia umana, tanto per rimanere, tornare a quello che dicevamo prima. Che stavo a dire? Scusatemi. Allora, sì, dicevamo che è una cosa sul fatto, no, che uno dei punti focali del discorso di Edgar Morin. Noi ragioniamo, accettiamo i contenuti della conoscenza come oro colato, ma non ci poniamo il problema di come sono stati generati questi contenuti, ed è effettivamente invece cosa che all'università sarebbe opportuno fare. Quindi cosa dice Kuhn? Dice che di norma, no, una comunità scientifica, quindi un insieme di persone che studiano lo stesso argomento, o comunque un argomento identificabile a norma di quelli che noi chiamiamo settori scientifico-disciplinari, perché appunto non ci facciamo mancare nulla nel campo delle stronzate, allora ad ogni modo in questa cosa a un certo punto si afferma un modo di pensare comune, che normalmente si ispira a un qualche grande tipo di ricerca che si è fatto in quel settore, da qui paradigma, nel senso che questi hanno fatto così e noi facciamo così. Se ci pensate, è un po' quello che hanno fatto le scienze sociali nei confronti delle scienze naturali. Quando sono sorte, che hanno detto, vabbè, quelle hanno avuto grande successo, facciamo anche noi come loro. Quindi non è difficile immaginarlo che funzioni così. E quindi si crea questo paradigma che permette cosa? E questo è effettivamente un grosso pro. Perché noi dobbiamo ricordarci che io tento, sebbene ogni tanto mi faccia un po' prendere la mano, di moltiplicare i punti di vista, quindi non è che c'è sempre soltanto del negativo. Ultimamente tanto, però vabbè, chiudendo questo. Ci sono anche dei pro. Quali sono i pro secondo Kuhn? Il fatto che tu possa accumulare il sapere. Perché nel momento in cui tutti condividono una serie di cose di base, una serie di convinzioni di base, una serie di modi e metodi, allora il lavoro degli uni può servire agli altri per, no, salire. Questo che cosa vuol dire se ci pensiamo da un punto di vista grafico? Mi mancano, devo dire che a fisioterapia mi trovo benissimo perché c'è ancora una lavagna di quelle su cui puoi scrivere. Io, essendo purtroppo appunto un troglodita di queste cose, quando mi devo mettere a fare cose sullo schermo, lascio stare e parlo, faccio prima. Se no potrei cominciare a disegnare sui muri, che sarebbe una cattiva idea. Vabbè, ad ogni modo, che succede? Che voi potete immaginarvi, no, a un certo punto la realtà descritta perfettamente da un paradigma come una sfera. Man mano che il sapere si accumula, questa sfera pian piano si amplia. E man mano che si amplia comincia a scontrarsi con dei fenomeni che non sono più così spiegabili. Non so se è chiara sta cosa. Questi fenomeni Kuhn le chiama anomalie, ovvero sia qualcosa che non è spiegabile all'interno del paradigma corrente. Vi faccio un esempio di anomalia che mi diverte moltissimo. Uno l'abbiamo visto prima, vi avevo detto fateci caso, che era? Ah, ecco, i microtubuli, le cose, sì, esatto, il fatto che abbiamo il 98% del DNA che è immondizia. Tutte queste cose qui, no, per molti versi, sono modi per contenere le anomalie. Non so se vi ricordate di Ice Age, che c'era lo scoiattolo a un certo punto che stava sulla diga con tutte le dita che cercavano di tappare i buchi. Ecco, noi più o meno siamo in una situazione simile, perché avendo preteso addirittura che col paradigma corrente si potesse spiegare l'intero universo, e poi cominciamo ad avere delle cose che non ci tornano. Una, per esempio, come forse avrete sentito, anche se mi è giunta notizia, ma non l'ho ancora approfondita, del fatto che ci sia uno che ha cambiato le equazioni e improvvisamente non c'è più questo ammanco di materia, però fino a poco tempo fa c'era questo problema dei calcoli che nelle equazioni che spiegano l'universo, cosa che di per sé non è che indichi una qualche tipo di presunzione, è normale, c'è un set di equazioni che spiegano 18 miliardi di roba che va per conto suo, vabbè, però diciamo pure. Allora mancava però una piccola percentuale di materia per far tornare i conti che se non vado errato è il 75%. Ora, non è che ci sia poca materia nell'universo, è vero che l'universo è grande, che ci sono un sacco di milioni di metri cubi di spazio dove ci stanno due o tre particelle di qualcosa, quello che vi pare. Però, insomma, ci sono tante galassie, no? Centinaia di migliaia di miliardi, tutte queste cifre iperboliche, quindi uno direbbe che di materia ce n'è pure a sufficienza, no, però ce ne mancava il 75%. Allora, come vi dicevo prima, una persona intelligente potrebbe porsi il problema: avessi sbagliato i conti? Che mi sembrerebbe. No, la persona intelligente nel paradigma che rischia di vedersi crollare tutto il mondo intorno ti dice la materia c'è ma è oscura. E questo è proprio Cartesio riproposto oggi, perché voi come saprete, forse se non lo sapete ve lo dico, Cartesio era pure paranoico, oltre a tutte le altre cose che aveva, che non erano poche, come difetti encefalici. C'è il quadro che ne dipinge Giorgio Colli che è di una bellezza rara proprio, non ve lo ripeto perché ci sono degli insulti che non è opportuno ribadire, ma ad ogni modo Cartesio era anche convinto che Dio probabilmente lo stesse prendendo per il culo, non solo a lui ma un po' a tutti. Quindi era o Dio o un demone che si era infilato nella materia, non sarei capito bene, però insomma c'era questa istanza che lo prendeva in giro e quindi lui si fidava a prescindere. Ecco perché cogito ergo sum, il dubbio radicale, tutte queste cose qui, perché non si fidava dei sensi, giustamente avendo visto col microscopio che la pelle era fatta di tutta una serie di cose, non era liscia come sembrava, queste cose qui, e quindi ed era pure convinto che ci fosse qualcuno attivamente all'opera per fregarlo, per ingannarlo, il demone. Quindi figuratevi, no? Questo andamento così di grande fiducia nei confronti del pianeta e di tutto quello che poi è diventato parte integrante delle nostre questioni. E come ci è arrivato il dubbio di Cartesio? Scusate perché mi sono perso qualcosa. Da dove ero partito? Ah, la materia oscura, bravi, esatto, appunto, ecco, allora, c'era una cosa, dico, perché no? Ecco, allora che succede? Che quando noi ci troviamo davanti a questo ammanco, la prima cosa che ci viene in mente è che sta materia si stia nascondendo da qualche parte, perché sta proprio lì apposta per prendere per il culo noi, non è che, no, e la stiamo cercando da anni, spendendo milioni di euro con, l'ultima è stato l'aggiornamento, mi pare, del ciclotrone di Ginevra, che gli hanno detto perché avete speso tutti questi milioni? Dice, perché forse troviamo la materia oscura. Forse, cioè a me mi danno 250 euro l'anno dei fondi di ricerca, a questi gli hanno dato i milioni perché forse trovano la materia oscura. Parliamone del fatto che il paradigma ha delle ricadute, perché queste sono le ricadute. Non so se mi spiego. Forse trovo la materia oscura. Già mi devi spiegare perché dovrebbe esserci un ammontare enorme di materia che tu non trovi. Santi Dio, vedi, dovrebbe essere ovunque, il 75%, no? Dovremmo andarci a sbattere regolarmente, avere problemi continui. Non ne sa nulla nessuno, però se io non postulo che esista la materia oscura, ho un problema di anomalia. Quindi, piuttosto che dire che sono sbagliate le equazioni, che dovrebbe dire che Newton, tipo, era un alchimista, cosa che poi di fatto era, tra l'altro, perché no, il bello della questione è questa, che quando tu te crei questi paradigmi, dopodiché questi paradigmi funzionano come 1984 di Orwell. Cioè, tu cominci a guardare il passato e lo configuri secondo come avrebbe dovuto essere perché il tuo paradigma abbia proprio tutte le carte in regola. Quindi vi ho raccontato del baule di Newton, suppongo. No. Oh, vedi. Queste sono quelle cose che ti danno un senso proprio di gioia dell'appartenere alla tua cultura. Tempo addietro trovano una cassa intera di scritti di Newton inediti e ignoti. Lo dico anche per caso. E tu dici, caspita, una delle più grandi scoperte del pianeta? No, perché sono tutti scritti di teologia ed alchimia e magia. E quindi, che facciamo noi per proteggere il paradigma? Facciamo i conti col fatto che Newton si considerasse un alchimista, pur avendolo noi eletto padre della ricerca scientifica, cosa che, come vedete, qualche piccolo problema lo ingenera. Oppure famo finta che non ci stanno, noi facciamo finta che non ci stanno questi scritti e li mettiamo in un sotterraneo in un'università in Israele, dove stanno belli paciosi senza che nessuno gli dia fastidio. Però capite che poi qualche problema di fiducia verso la scienza ti viene, perché come fai a non notare che stiamo veramente nell'iperbolico, perché finché si tratta dell'aggiustamento, cioè beh, tornano i conti, ma era un problema di procedure, era un malfunzionamento della macchina, era una normalizzazione andata a malfin, tra l'altro, voi saprete, se non lo sapete ve lo dico, che i dati, i famosi dati con i quali ci stanno, vabbè, i famosi dati sono frutto di una serie di riduzioni, semplificazioni e normalizzazioni frenetica, cioè non è che so dei numeri che escono dalla realtà così, puff, ecco, ci sono i numeri. No, sono delle cose che tu prendi, tratti, ritratti, ritratti, finché non sembrano andare più o meno come tu immaginavi, il che a me sembra un tantino forzato come procedura, però so solo io a pensarla così, quindi ci teniamo i big data, ci teniamo gli algoritmi, ci teniamo le tabelle, ci teniamo gli scarti, le devianze, tutte queste cose assolutamente fantastiche con le quali siamo riusciti a mettere in piedi un mondo bellissimo e non ci poniamo nessun problema. Allora, detto questo, le anomalie, come vedete, mentre in un mondo ideale dovrebbero suscitare un dibattito scientifico che le superi, nel mondo normale non lo fanno perché mandano in tilt i fondamenti paradigmatici. Una delle cose interessanti che sono implicate nell'idea kuhniana di paradigma è che questo paradigma non resta limitato nella comunità scientifica, ma ha delle ricadute all'esterno. Cosa che si può trovare molto meglio nelle ulteriori approfondimenti moriniani. Quindi, che cosa succede? Che noi possiamo dire questo: se tu eleggi una certa attività a unico metodo conoscitivo della tua specie, il modo in cui questa attività si articola non può non avere ricadute su tutto quello che ha a che fare con la società, perché non è che accade in un vuoto pneumatico. La scienza, come si è detto più volte durante il festival stesso, è un'attività sociale, che agli scienziati piaccia o meno, lascia un po' il tempo che trova, perché gli scienziati sono esseri umani implicati in carriere, implicati in operazioni, con contratti, con brevetti, con start-up, con problemi di prestigio, con problemi di ego, sono esseri umani come tutti gli altri, anche se si travestono da entità superne, e ora in questo periodo si vede un po' meno, visto che stiamo tutti con la mascherina, non è più così notevole, però prima tu te beccavi l'immagine di questo con alone luminoso, tutto vestito di bianco, con gli occhiali e la mascherina, poteva essere tranquillamente un angelo appena sceso dalla scala di Giobbe che non ci avresti fatto caso. E non è strano, e non è manco casuale. Si tratta di accordi immaginali. Perché cosa vuoi trasmettere tu? Vuoi trasmettere l'idea di qualcuno che è del tutto disinteressato delle cose del mondo, che proprio con le cose del mondo non gliene può fregare di meno, ma c'ha questo ideale della conoscenza oggettiva, della verità, che guarda caso poi rinvia a tutte le nostre religioni in blocco proprio, eccetera, eccetera. E invece quello è uno come noi. Se andate a leggere le vite dei grandi scienziati, erano anzi dei poveracci in gran parte. Heisenberg ha vissuto una vita che era terrificante, Turing non ne voglio manco parlare. Ditene uno, no, difficilmente si salvano, sono tutti disadattati dal primo all'ultimo. Quello che si è salvato più o meno è stato coso. E mo non me lo ricordo, ovviamente, ma a me verrà in mente. Feigenbaum, per esempio, un po' si è divertito, ma per lui gli dava, stava un po' così, sbroccato anche lui. Insomma, ditene uno è più o meno, ecco, abbiamo a che fare con dei comportamenti borderline belli marcati. Che però a noi piacciono tanto, ma questo è quel discorso sulla follia che ci attrae tanto, ma per il momento lo lasciamo da parte, se no facciamo proprio bingo. Allora, che succede? Dicevamo che man mano che questa sfera di, come dire, di pretesa giustificativa del paradigma si amplia, le anomalie aumentano. E quindi per una prima fase tu, bene o male, cerchi di metterci una pezza in tutti i modi di cui abbiamo appena discusso, poi però a un certo punto diventano troppe. E succede la rivoluzione, dice Kuhn. Ovvero sia, salta tutto e dopo una fase rivoluzionaria di conoscenza, giusto appunto, si afferma un nuovo paradigma. Quindi, come vedete, poi dopo viene Popper, ne parliamo al volo magari perché può essere interessante, però insomma. Allora, questo nuovo paradigma non è molto chiaro perché è accennato ma non è spiegato, perché anche lì il povero Kuhn stava scrivendo una cosa, gli era venuta in mente, non è che ci avesse già tutto il sistema pronto in testa, no? Come invece pare si debba fare oggi. Uno ti dice una cosa e deve essere già tutta strutturata perfettamente alle tue spalle, e tu dici: ma io veramente sarei un essere umano solo, datemi, no? Datemi una mano, al limite parliamone. Allora, questo nuovo paradigma, dice Kuhn, in linea di massima, o perlomeno si interpreta in linea di massima così il suo pensiero, è incommensurabile rispetto a quello precedente. L'esempio classico è il paradigma tolemaico e il paradigma copernicano. È chiaro che rimane poco di comune se da una parte consideri di essere il centro dell'universo con tutto il resto che ti ruota attorno, dall'altra sei un pianeta piccolo intorno a una stella nana su un braccio di una spirale di una galassia del cazzo che gira chissà dove, vedete che cambiano piuttosto le prospettive. Ecco, quindi quella è l'idea più o meno che aveva in mente Kuhn. Però è anche vero, come hanno sottolineato moltissimi altri dopo di lui, che probabilmente lo hanno fatto anche per salvare, per cominciare a mettere una pezza a questa cosa che era abbastanza destabilizzante, che spesso e volentieri tutta questa incommensurabilità non c'è, ma si lavora per, so, tipo la famosa relatività generale, relatività speciale di Einstein, no? Tutto quello che volete, però ad oggi tra Einstein e i quanti non c'è dialogo, cioè abbiamo due letture del mondo completamente diverse a seconda della scala, che è un po' complicato da gestire, anche se a noi non ci frega niente perché tanto siamo gente concreta, come ripetiamo tutti i giorni, e di queste questioni astruse ed esoteriche non ci interessa. Vabbè, ad ogni modo, quindi, questo è quanto. Okay? Il paradigma, dunque, cosa ci dice? Ci dice che ha delle ricadute in termini di benefici, disuguaglianze, privilegi, opportunità sulla società. Perché è chiaro che se tu aderisci al paradigma, godi, no? Di tutti i valori positivi che gli vengono attribuiti, se non altro di riflesso. Se poi partecipi come dire, all'elaborazione del paradigma, sei quasi uno degli eroi del tempo. Se per disgrazia non sei d'accordo col paradigma, tendenzialmente passi dei brutti quarti d'ora. Vi posso fare un lungo elenco di gente che non era d'accordo col paradigma, guarda caso su quasi tutti gli autori che studio io, per cui ci sono anch'io in mezzo nel mio piccolo, ma pensiamo a Simmel, tanto per dirne uno, pensiamo a Benjamin per dirne un altro, pensiamo a Tichard Morin per dirne un altro, pensiamo a David Bohm, che è uno dei più grandi fisici del secolo scorso, che però non conosce nessuno perché guarda caso non era particolarmente d'accordo col paradigma. Eccoci, ce ne sono una carrettata. Nietzsche, no, ci sono una miriade di nomi di gente che la vedeva in un altro modo e che si è trovata messa alle strette, perché il paradigma, e qui siamo sempre in Kuhn che l'ha capito perfettamente, forse non volendo, se vogliamo essere proprio dei filantropi e pensare che il genere umano non sia composto nella gran parte di persone con le quali non vorremmo avere a che fare, allora diciamo come conseguenze più o meno intenzionali ha il fatto di funzionare in qualche modo come agente di censura. Perché dice Kuhn, il paradigma, questo lo trovate se non sbaglio in quel saggio che dovrei aver caricato da poco, che è quello che si chiama On Our Doorstep, o forse anche in quello di Eraclito, però ce ne sono, diciamo che è uno. Allora dice appunto Kuhn che il paradigma ti dice quali sono i problemi che tu puoi legittimamente investigare. Il che vuol dire che ci sono anche dei problemi che tu non puoi legittimamente investigare alla luce del paradigma, anche se magari sarebbero importanti. Un esempio molto vicino è Damasio. No, se voi andate a leggere Damasio, vi accorgete che dice: a me interessavano tanto le emozioni, ma quando ho cominciato a fare medicina mi hanno tutti sconsigliato perché hanno detto che era un argomento che proprio non c'aveva nessun senso. Damasio è testardo. Ha continuato e gli ha dimostrato che non è vero che non hanno nessun senso le emozioni, anzi potremmo discuterne estensivamente. Però guarda caso le emozioni di nuovo rientrano nella res extensa cartesiana. Per cui perché studiarle? Se è roba che sta andando al macero nel paradigma corrente. Semplice. Il problema è sempre lo stesso, ma non cambia. Solo che cambia la forza del paradigma. No? Perché, come abbiamo detto, questa costante esposizione alle anomalie gli fa un po' l'effetto degli sciami di meteoriti. 1 Ap, 2 Lp, 3 Lp, 300 cominciano a diventare un po' tranti, 5.000 ti mandano in frantumi. No? Se avete visto Star Wars, il momento in cui navigano questi campi. Ecco, più o meno l'idea è quella. Allora, mentre prima, fino a 30 anni fa, 20 anni fa, sì, direi 20 anni fa, il paradigma moderno, razionalistico, intellettuale, nel senso verstandiano del termine, eccetera, era assolutamente indiscusso, da allora in poi non è più stato così. E guarda caso, uno dei principali motivi è l'ambiente. Tanto per dirvi quanto le questioni poi siano connesse, no? Stiamo facendo tutta questa cosa non a caso. La stiamo facendo perché l'ambiente in qualche misura diventa il parafulmine di tutte quante le storture, tutti gli errori di calcolo, tutte le omissioni d'attenzione che noi abbiamo accumulato strada facendo in questi 2500 anni, se ragioniamo come Osho, 400 anni, se ragioniamo in termini un po' più storici di modernità e affermazione, no? Dalla rivoluzione scientifica in poi. Ecco, tutti i costi che noi abbiamo pagato in termini di riduzioni concettuali, di letti di Procuste, di paradigmi riduttivi e via discorrendo, non è che sono finite lì. Perché quello che noi non abbiamo ancora ben capito, ma che credo si stia cominciando a manifestare, è che il gesto paradigmatico è un gesto cognitivo, non è un gesto pratico. Cioè, se io faccio finta che un problema non c'è, può mantenere il mio set di equazioni in atto, però intanto il problema permane e piano piano arriva qualcuno e mi presenta il conto. Perché, e qui dobbiamo accostarci alla teoria della cultura di Weber, con cui credo di avervi massacrato l'anima da un po', ovvero sia che la realtà, la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso, no? Ecco, i miei ultimi saggi vanno proprio a discutere meglio questo aspetto. Allora, se la realtà, la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso, io non è che la posso concettualizzare come uno spicchio che taglio e metto via e quindi me ne sto lì tranquillo, perché è una sezione finita ma è continuamente immersa nell'infinità priva di senso. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, il fatto che io scelga degli elementi della realtà e ci costruisca una cultura con i muri bianchi, i proiettori, i computer, eccetera, non vuol dire che gli elementi che io non ho preso in considerazione scompaiono per incanto perché ho la bacchetta di Hogwarts e quindi mi sono fatto il mondo a misura. No, quelli stanno ancora tutti là fuori. E se io continuo a non prenderli in considerazione o a pensare che forse quello che ho costruito potrebbe necessitare di qualche messa a punto, un attimo, appena appena, prima o poi tutta quella massa di non conosciuto mi precipita addosso. Ok? E qui ci possiamo fare un piccolo aggancio col famoso Beck di Condizione Umana, che comunque non è che un altro, per cui le metamorfosi del mondo seguono, e devo dire secondo me è un testo geniale, le metamorfosi del mondo, perché per esempio ha scioccato perfino me, che insomma avrete capito non sono particolarmente, come dire, facile allo shock, però l'idea di poter considerare positivi gli effetti collaterali dei mali è intelligente. È molto più intelligente di quanto non fossi riuscito ad essere io, perché io comunque gli effetti collaterali, pur criticandoli, li continuavo a considerare degli effetti sbagliati. E invece il problema è che non sta scritto da nessuna parte che lo siano. Non so se è chiara sta cosa, no? Perché essendo il mondo il casino che è, può benissimo darsi che quando si chiude una porta, si apre il portone, la saggezza popolare va molto più lontano della nostra, e questo più o meno è una, credo sia una delle tesi più belle di quel libro, al di là poi dei casi specifici che analizza, le grandi città, eccetera, eccetera. Ad ogni modo. Come siamo finiti a Beck, gli effetti collaterali. Ah, il sapere di non sapere, grazie, perfetto, ok. Allora, perché ve lo dico, perché lo riconnetto con questo, così ce l'avete sotto mano? Perché questo fenomeno della creazione della realtà dal paradigma, no? Perché di fatto sta sezione finita in qualche misura, da qualche parte la devo strutturare con qualcosa, la devo strutturare, quindi dal mio punto di vista l'ur-paradigma di cui parlavamo prima, cioè il paradigma fondamentale, è quello che mi dà le regole d'ingaggio con la realtà in modo che possa definire un mondo all'interno del quale vivere. Ci siamo fin qui? Oh. Allora, poi vediamo, come vi ho già accennato la volta scorsa, che visto che questo paradigma è primordiale, è molto probabile che non abbia un granché di ragionamenti. Sicuramente non c'è scritto che devo lavorare per tutta la vita per comprare scarpe, perché quello sicuramente lo escluderei, ma probabilmente consta di un insieme di, appunto, scelte emozionali, scelte simboliche, scelte immaginali, che poi hanno avuto il loro peso nella configurazione più generale di tutto. Perché? E qui c'è un altro passo teorico piuttosto importante che vi beccate fra capo e collo. Dal mio punto di vista, la ragione funziona in generale come secondo il modello che utilizza Damasio per i processi di scelta. Cosa dice Damasio con la teoria del marker emozionale, eccetera? Lui dice: guardate che le emozioni a noi servono perché ci forniscono una serie di criteri di semplificazione del campo di operazioni della ragione. Che noi, di fatto, la ragione non opera sull'intero possibile spettro delle alternative, perché sennò diventerebbe un problema. Ed è il famoso caso del suo primo paziente, di cui abbiamo parlato estensivamente, il paziente M, che era quello che alla semplice domanda a che ora vieni la settimana prossima aveva bisogno di 6 ore di tempo per rispondere. 6 ore, non so se mi spiego. Noi diciamo: ah, alle 3 di mercoledì. Ci abbiamo messo 3 secondi, 4, 5, 10. Se voglio proprio esagerare, apro la mia app, controllo il calendario, tutto quello che ti pare, in 3-4 minuti risolto il problema. Lui no, perché? Perché, dice Damasio, siccome non poteva far ricorso al sistema limbico, visto che il problema era una separazione traumatica degli emisferi cerebrali, tutto ciò che è nel sistema limbico, ovvero sia la memoria di lungo periodo, i giudizi di qualità, l'umore, tutte queste cose, a lui non aveva accesso a questo discorso. Dicano, chi abbiamo stavolta? Uno qualunque che viene e parla. Tre, fantastico. Allora, dicevamo, siccome tutto questo ammontare di questioni non ce l'aveva a disposizione, allora lui, la sua ragione doveva farsi tutte le opzioni possibili, tutte le possibili alternative. Non so se è chiara la cosa. Quindi, secondo Damasio, il rapporto tra sistema limbico, ragione, neoencefalo, eccetera, eccetera, è un sistema di, come dire, purificazione del campo. Cioè, a un certo punto la ragione si trova a operare su un insieme già fortemente ristretto di opzioni, fortemente ristretto dai tuoi gusti, dalle tue abitudini, dalla memoria, da tutta una serie di insiemi che gli permette di fare queste scelte razionali, delle quali siamo tanto orgogliosi, eppure così non è che funzionino un granché. Però, ad ogni modo, ma dal mio punto di vista la questione è ancora più ampia, ovvero sia la ragione di fatto dovrebbe funzionare in qualche modo come aggregatore, come elaboratore di tutta la mole di informazioni che porta il corpo. Perché quella è l'idea. Cioè, se voi leggete Damasio, vi rendete conto che Damasio dice che il cervello è al servizio del corpo. Quindi la ragione opera sulla base dei materiali che sono già stati configurati sulla base della corporeità e dell'immaginale. E su quelli opera le scelte. E se non è consapevole, le scelte potrebbe pure farle male, che è il mio punto di vista. Non so se è chiara la questione. E questo avrebbe senso perché? Perché vorrebbe dire che la ragione è frutto di un processo evolutivo, non è che ci è cascata in testa da su, come dice Platone, che noi eravamo dei corpi bruti e poi a un certo punto è arrivato uno o ha soffiato sulla falanga o ha tirato giù uno spirito o si è inventato quello che vi pare e poi siamo comparsi noi, che a me non è che mi convinca molto come discorso, se devo dire, no? Io credo piuttosto che appunto la ragione sia. Avrebbe dovuto essere il passaggio quasi trionfale di un'evoluzione che si è rivelata particolarmente di successo, come vi ho detto, visto che so 3 milioni d'anni, insomma, non è male, ci possiamo pure stare nel complesso, e c'erano pure quelli prima, per cui, insomma, è una storia che andrebbe, no? Presa per quello che è. E dopodiché, invece, a un certo punto, questa ragione che avrebbe dovuto invece ricordarsi, non si ricorda. C'è un qualcosa di vagamente platonico anche in questo. Si ricorda di essere sorta perché bisognava controllare la miriade di funzioni di un corpo che aveva già di per sé delle capacità cognitive, che si era rivelato anche molto efficace nel inserirsi in modo non traumatico all'interno di un ecosistema. Invece la nostra ragione ha fatto, dice: no, ce so solo io. Tutto il resto, piano piano, te spiego. È arrivato Cartesio, la grande truffa dei sensi, quindi il corpo. Buttiamo tutto, liberiamoci di queste stronzate, zavorra, eccetera, 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 fino alla teoria della simulazione di Mews, e siamo qui. Quindi non so se vedete il quadro della questione. Quindi, questo come primo discorso sulla questione paradigmatica. Domande? Jennifer ha la faccia rassegnata, diciamo. Sono capita da qui e dove.
Ogni cosa dipende necessariamente da qualcos'altro, ma un problema paradossalmente, cioè il problema paradossalmente è lo stesso in tutti gli ambiti.
Eh sì,
Cioè,
purtroppo diventa quasi
cambiano gli
noioso a un certo
ambiti,
punto, è
cambia,
vero.
però il problema rimane quello di base
Esatto, e la domanda di base è come facciamo come dire, prenderlo in considerazione e magari risolverlo questo problema, perché se è vero, come si diceva, se è vero ciò che è vero, qui abbiamo un problema piuttosto serio, perché mo spiegare a tutto il mondo che dovrebbe rivedere la sua prospettiva sull'umanità non è proprio la cosa più banale del mondo, cioè non è uno dei compiti proprio che mi venga in mente. Vedo una mano alzata là in mezzo, però non so chi sia. Io chi?
Avrei una domanda.
Dici? Ah, Benedetta, ok.
Prima lei ha detto che la rivoluzione avviene quando ci sono tante anomalie, no? E la domanda sorge, cioè che mi viene è praticamente, quindi quando ci sono tante anomalie si viene a creare un nuovo paradigma. Quindi quando si crea questo nuovo paradigma, poi tutti i precedenti cadono e quindi anche quello primordiale, oppure, cioè, non ho capito il meccanismo, insomma, di questa cosa, cioè perché se crolla tutto, poi allora dovrebbe crollare poi tutto l'assunto, non so, cioè.
Allora, guarda, è una bella domanda. Ti risponderei dicendoti una cosa, nel senso che la gran parte dei paradigmi che cadono sono paradigmi principalmente razionali. E di conseguenza noi abbiamo visto che c'è una continuità imbarazzante tra il paradigma, cioè il momento in cui vigeva il paradigma tolemaico e il momento in cui poi è entrato in vigore il paradigma copernicano. Ha comportato una serie di cambiamenti con i quali non abbiamo ancora fatto i conti, come vi dicevo l'altra volta, perché continuiamo a dire per esempio che il sole sorge e il sole tramonta, invece teoricamente non ci pensa per niente il sole né a sorgere né a tramontare, ma siamo noi che ruotiamo. Però come vedi non abbiamo cambiato le forme verbali, non abbiamo cambiato l'immaginario, continuiamo a muoverci come se ci trovassimo ancora nel 1300, grosso modo. E quindi io credo che il paradigma immaginario sia quello, il paradigma fondamentale sia molto più difficilmente scalfito. Ti dirò però che secondo me a questo punto è proprio quello ad essere in gioco, fondamentalmente. Nel senso che non ci sono soltanto tutti i paradigmi cognitivo-razionali che possiamo mettere in campo, che si stanno organizzando attraverso appunto strategie più o meno di contenuto, come la ricerca della materia oscura. Tante altre questioni simili, la famosa teoria delle stringhe che è andata avanti per 30 anni e non ci hanno tirato fuori nulla ancora ad oggi e via discorrendo, però credo che noi ci troviamo in una situazione ancora più complicata, nel senso che effettivamente noi stiamo cominciando a vedere i limiti della visione immaginale, non tanto i limiti delle conseguenze pratiche. Perché la grande parte delle conseguenze pratiche attuali è dovuta appunto a questo accento costante e sempre più marcato e ossessivo sulla disgiunzione come strategia cognitiva, sulla disgiunzione come strategia di costruzione della realtà, perché non è solo un problema cognitivo, cioè se tu prendi ad esempio la questione della strategia del nemico, la costruzione del nemico, no? In politica. In geopolitica, nei confronti delle minoranze, eccetera, non è mica altro, eh? È soltanto un opt-out che viene trasferito dal campo cognitivo nel campo della prassi. E noi siamo abituati a questa cosa in modo talmente, come dire, siamo assuefatti, ecco, direi che il termine può essere giusto, tanto da non porci neanche lontanamente il fatto, la possibilità che invece questa cosa potrebbe essere aggirata, che ci potrebbero essere altre strategie, ci potrebbero essere altri modi di porsi nei confronti dell'altro che magari eviterebbero le centinaia di migliaia di morti del Mediterraneo, o i flussi migratori con i quali continuiamo a non sapere cosa fare. Insomma, ci sono una montagna di conseguenze, da quelle più catastrofiche come questa a quelle che ti fanno quasi ridere. A Roma, alle ultime elezioni di sindaco, c'erano 22 candidati, il che già ti dà un'idea della capacità di, no? di aggregare delle singole visioni, quattro dei quali erano comunisti, quattro. Avranno preso 5 o 6 voti, suppongo, perché non l'ho manco contati, ma tanto oramai più o meno l'idea è quella, però dovranno essere 4. Partito Comunista, Partito Comunista Italiano, Partito di Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano Democratico. Voglio dire, ma a te ti pare possibile che uno debba regolarmente fare tot capita tot sentenza, che già lo dicono i latini, quindi anche lì non è che... Però è quello che stiamo continuando a fare. E lo stiamo continuando a fare su una scala che va dal micro al macro. Allora tu prendi tutti gli stati multietnici che erano nati dalla Seconda Guerra Mondiale e non ne ha retto uno. Fate i due conti, la Cecoslovacchia si è separata, la Jugoslavia si è separata e non voglio manco ricordare come si è separata. È tutto così. E gli stati che sono nati con un processo aggregativo più antico hanno seri problemi. Vedi l'Italia che ancora c'ha la Lega e ancora non ci siamo messi d'accordo, anche se per il momento ci teniamo, ma vedi la Spagna. Cioè è ovunque questo processo. Ed è un processo che se non si trova un modo per fermarlo, non si ferma. Che è esattamente il grande problema col quale siamo confrontati oggi. C'è un testo di Baudrillard che era bellissimo, si chiama Lo scambio simbolico e la morte, dove dice esattamente questo. Lasciata a sé, questo tipo di dinamica porta al concetto che splende puro nel vuoto. Fine. Perché non c'è mai nessuno all'altezza di queste questioni. Non so se mi spiego. No? Tutte le separazioni che hanno afflitto la sinistra da quando è cominciata, dal 1916 in poi, più o meno, Trotsky, tutti quanti, i vari nomi, eccetera, era tutta gente che pensava di avere più ragione di quegli altri, era tutta gente che pensava di essere più pura degli altri. E quando tu cominci a ragionare in termini di purezza, che guarda caso è uno dei canoni immaginali più diurni di tutti, no? Perché guarda caso, e tu alla fine sei pure tu che non sei impuro. No? Guarda caso, la nostra religione prevede che noi si sia tutti fragili ab inizio, il famoso peccato originale, ci siamo chiariti subito le idee e buonanotte suonatori. Non è strano che ritornino così sempre le storie. Questi criteri sono criteri che sono perfettamente strutturabili e comprensibili in un'ottica immaginale durandiana, perché rispondono tutti... Secondo me, ripeto, è chiaro che mi assumo tutte le responsabilità dell'ipotesi, rispondono a questa esigenza immaginale profonda che è fortissimamente diurna, è fortissimamente oppositiva nei confronti della morte, della materia, è fortemente strutturata per il conflitto, non è strutturata per la convivenza. Tant'è, come abbiamo detto più volte, che voi prendete una struttura, una cultura che originariamente, ancora oggi comunque, è più collettivizzante, più notturna, come quella cinese, la nostra, che invece è diurna, scoprono entrambe, anzi i cinesi molto prima, perché i cinesi hanno scoperto tutto prima, è una cosa che ancora non abbiamo fatto, ci abbiamo fatto i conti, ma è vero. Allora scoprono la polvere da sparo e ci fanno i fuochi d'artificio, noi scopriamo la polvere da sparo e cominciamo a ammazzarci la gente. Non è casuale, non so se mi spiego, cioè la prima cosa che ci è venuta in mente a noi, oh, finalmente posso ammazzare qualcuno da lontano. I cinesi hanno visto, oh, finalmente possiamo fare delle belle cose che durino poco e diano un senso di processo. Mi sembra che, no? Che altro serve per capire di che parliamo? Secondo me poco, nel senso che il problema è esattamente lì. Cioè, noi abbiamo una prospettiva che delle cose accoglie un piccolo, no? Una parte spaziale dello spettro delle possibilità, che è coerente con quello che vi dicevo, con il conflitto, con lo scontro, con l'annientamento dell'altro, il reciproco annientamento, tutte cose serie, cose molto divertenti. Quindi, ho chiarito, Benedetta? Mi hai capito meglio?
Sì, sì.
Ok, perfetto. Allora, io vedo Chiara che sta scrivendo da un... Oh, eccoci, finalmente. Ecco, non cominciamo ad assolutizzare così, perché la faccenda sennò diventa complicata. Il problema di fatti è che in qualche modo, ecco, nessun paradigma assoluto, direi che lo dovremmo aver capito un po' tutti, anche se di fatto poi nella prassi, come vedi, continuiamo a non applicarla sta cosa. Però che nessun paradigma sia assoluto rientra nella dinamica cuniana in modo perfetto, nel senso che appunto ogni paradigma, man mano che aumenta le sue pretese, in qualche modo si, usando un termine abbastanza serio, si india, nel senso che si rende prossimo a pretese divine, come facciamo noi, che è la famosa questione della Ibris che va avanti da Icaro, tanto per ritornare agli antichi fasti. Ecco, nel momento in cui un paradigma pretende di essere assoluto, genera immediatamente una serie di disuguaglianze, una serie di procedure che possono portare, se vogliamo andare insieme a Cavalli Sforza e agli altri, possono portare al genocidio. Io ho pubblicato tempo addietro un numero di mago che vi consiglierei di andare a vedere se vi interessa il tema, che era sul male, immaginare il male, dove c'è un testo di un grande pensatore contemporaneo francese che si chiama Vinon, lo so che è difficile, Vinon Bourguet, scritto Vunenburger con la doppia V iniziale, dove parla esattamente della qualità diabolica della disgiunzione. Perché in qualche modo è più o meno l'idea, potremmo metterla in questi termini, anche se tentiamo di rifuggire dalle etichette, perché dittatura è un termine che questi giorni va per la maggiore tutto a sproposito, quindi evitiamo. Però di fatto il problema è questo: nel momento in cui tu poni un out-out definitivo, gli altri, non c'è nulla che impedisca che tu li stermini a un certo punto. Se sono troppo ingombranti, se ti continuano a generare problemi, se non rientrano nel tuo paradigma. Cioè, il passaggio verso l'annientamento di uno dei due termini dell'out-out, purtroppo, dice Vinon Bourguet, è intrinseco all'out-out. Non so se mi spiego. E se voi andate a leggervi Modernità e Olocausto di Bauman, che è un testo bellissimo, vi accorgete che anche lui era d'accordo su questo, no? Ci sono, e guarda caso, la tesi del libro è che l'ebreo è l'altro per definizione, cioè la nostra cultura si deve costruire un altro, perché se no, che fa? Non so se mi spiego. Ed è esattamente quello che dice anche Baudrillard, cioè noi, se entriamo in una logica out-out, noi siamo definiti per opposizione verso qualcuno. Quindi quando questo finisce ne devo trovare un altro. Non so se è chiara la questione. E quando li ho finiti rimango io, ecco perché alla fine mi spacco anch'io in due, in tre, in quattro, in mortalità multiple e poi rimane soltanto il concetto. Perché questa costruzione contro è una costruzione che io nel saggio che scrissi in quell'occasione paragono un po' a una stella doppia delle quali una è un buco nero. Tu non puoi sopravvivere, tu a un certo punto finisci, perché se continui a fare queste divisioni, alla fine, come recita il secondo principio della termodinamica, non resta più nulla. Capite? Finché non accetti che l'altro possa avere quote di te e tu abbia quote dell'altro e che quindi siate coinvolti in un processo che non prevede il reciproco annientamento, che è un processo le cose non possono andare diversamente. Tu più accentui questa carica e più sei costretto a cercare dei nemici. Quando finisci un nemico ne devi trovare un altro. E se quel nemico ti trovi in una condizione particolare, in una serie di momenti in cui vale anche una simbologia che si è costruita nei secoli e nei millenni, quel nemico tu lo annienti. E il messaggio di Bauman era esattamente questo: non pensate che si sia trattato di un caso. Perché noi continuiamo, tanto per ridurre i famosi. Le famose anomalie, no? Continuiamo a dire che c'è stato questo momento di totale cecità collettiva in Germania, per cui improvvisamente non sapevano quello che facevano, abbiamo ottenuto la Shoah come risultato. E noi abbiamo avuto una serie di genocidi dopo 30 anni, dopo 40 anni, in Jugoslavia è stata una catastrofe, continuiamo ad averli più o meno dappertutto, però i conti non li vogliamo fare. Il problema è che la logica del genocidio è una logica intrinseca all'opposizione out-out. Ragazzi, scusatemi, ma c'ho una chiamata dal rettore. Allora, stavamo addentrandoci in una serie di problemi piuttosto seri connessi con la questione paradigmatica, in particolare connessi con il privilegio da noi accordato alla disgiunzione come operazione logica fondamentale, come dicevamo. Che ove non bilanciato, porta con sé conseguenze sempre più estreme, mettiamola così. Perché accade questo? Perché, come dovremmo aver detto in altre occasioni, in un out-out c'è una falsa equivalenza, cioè non si tratta di un 50%. Di fatto l'out-out è una strategia occulta di valorizzazione di uno dei due termini, no? Quando diciamo o noi o loro, indovina un po' chi è che preferisco. Ecco, l'idea generale è quella. Quindi, questo diciamo, costante prevalere della valorizzazione di un termine nei confronti dell'altro può portare, a seconda degli, come dire, dei checks and balances, potremmo dire, no? A seconda della disponibilità ed efficacia di dinamiche contrarie a eccessi di cui abbiamo avuto purtroppo tristi esempi nella storia non troppo recente, ma anche molto più recente di quanto non avremmo voluto. Abbiamo recrudescenze, come sapete benissimo, di antisemitismo in svariati luoghi ancora oggi. E la domanda, no, potrebbe essere legittimata, ma perché sempre a Piazza del questo, se volete leggere l'Università dell'Olocausto, può essere buono a sapersi, perché c'è una attenta analisi da parte di uno studioso, tra l'altro ebreo, quindi neanche da dire che come dire, lavori sul sentito dire. È molto molto interessante, che purtroppo però, senza che ve la sto a fare perché non finiamo più altrimenti, sottolinea questo discorso, ovvero sia quanto questo orientamento sia insito nella modernità. Quanto questo modo di avere a che fare con l'altro come qualcuno che va eliminato, non con qualcuno con cui si deve parlare, si può interagire, ci si può alleare. E questo è, diciamo, in qualche modo ciò che intendiamo spesso e volentieri anche per radicalizzazione, perché mica siamo solo noi quelli che patiscono questo genere di dinamiche, ci sono svariati altri fondamentalismi, radicalizzazioni, tutte queste cose rientrano purtroppo in questo spettro semantico, sono manifestazioni, segni appunto di una totale incapacità di affrontare, incontrare l'altro. Quindi, questa figura della disgiunzione nella trattazione di Gilbert Durand, che a sto punto faremo la prossima volta perché se ci metto pure quella vi piallo proprio, si chiama Spaltung e vuol dire giusto appunto separazione, divisione. Ok? Ed è non a caso una potenziale radice di disagi psichici. Tant'è che Durand parla, quando parla del regime diurno, lo intesta a quelle che chiama strutture schizomorfe, no? E sapete che la schizofrenia, non a caso, è una sindrome da separazione di personalità. Ecco. Durand, che era un signore che comunque aveva però peraltro intuito piuttosto bene la posta in gioco, dice appunto, utilizza una serie di materiali anche psichiatrici per mostrare questa situazione e sottolinea quanto appunto nelle strutture in questione sia insito il rischio della divisione patologica, non a caso schizomorfe vuol dire potenzialmente portatrici di divisione eccessiva. Quindi ecco perché anche dicevamo il punto di vista, il nostro modo, la nostra prospettiva è principalmente diurna, però ripeto, questo lo approfondiamo la prossima volta. Nello stesso tempo, però, vi ricordo alcune cose, ovvero sia che la settimana prossima abbiamo il martedì lezione online con un collega ingegnere ambientale molto in gamba che si è prestato a fare lezione e spiegarvi alcune cose. Adesso vi parlo brevemente del giardino, così avete anche una prospettiva immaginale in proposito. E mercoledì invece non abbiamo lezione perché c'è il famoso convegno della ISA ed ESA sui rischi multidimensionali del XXI secolo, che vi inviterei a seguire. Appena avrò disponibili i link alle pagine, cioè sarà sicuramente sul sito soru21.org la notizia dei canali YouTube e Facebook, quindi ci sarà la possibilità di seguire tutti gli eventi. Chiaramente non vi chiedo di seguirli tutti, ma qualcuno potrebbe essere carino. Tenete presente che abbiamo tre keynote speech molto interessanti, uno la mattina di mercoledì con Fiorenza Gamba, che è una mia amica e collega dell'Università di Ginevra che si occupa di rifondazione immaginale di collettività, quindi è anche da un punto di vista di ambiente, paesaggio e gestione delle risorse naturali. E io sarò il suo discussant, quindi ci saranno prima tutti i saluti del caso, ma vabbè. Questo quindi è mercoledì mattina. Mercoledì pomeriggio, se non vado errato, intorno alle 6. Ci dovrebbe essere invece Lia Fassari, che è una nostra collega di Roma 1, che parla di riflessi e contingenza sulla comunicazione di queste tematiche. Mentre il giovedì pomeriggio ci saranno nell'ordine Justus Wittermark, che è stato un allievo, diciamo, tra gli allievi di Beck, che parlerà appunto di che tipo di problema è una città, che è molto interessante. Poi ci sarà una tavola rotonda sulla decolonizzazione della sociologia del rischio in contemporanea con un congresso che sta avendo luogo in Messico, quindi siamo a fare delle cose proprio, come dire, fantascientifiche. E poi ci saranno le conclusioni, che potete anche risparmiarvi senza nessun altro problema. Negli altri momenti ci saranno panel tematici sui rischi multidimensionali, sulle città, sulla pandemia. Insomma, il programma è molto interessante, lo trovate online. Il sito, vi ricordo, è soru21.org. SORU vuol dire Sociology of Risk and Uncertainty, quindi rischio e incertezza. Sono due gruppi di ricerca, sia della European Sociological Association che dell'International Sociological Association, di entrambi dei quali faccio parte. In uno sono nel direttivo, e in quanto appunto membro del direttivo organizzo tutta questa cosa, che se avessi saputo mi sarei ben risparmiato da fare, ma ormai l'ho fatta, quindi vabbè, speriamo che passi rapidamente, perché devo dire la verità, il 21 sera sarà un momento di grande gioia e non vedo l'ora che arrivi. Però nel frattempo cerchiamo di approfittarne, quindi la settimana prossima credo che non segnerò neanche le 3 ore di lezione come convegno, perché poi ci finiscono e non facciamo in tempo, però comunque sappiate, ecco, che qui non ci sono, chiaro? Alessandro, capito? La settimana prossima non c'è mercoledì mattina la lezione. Esatto, c'è il convegno che trovi online all'indirizzo soru21.org. Se magari vi fate una nota, gliela date, mi fate una cortesia. Quindi, allora, detto questo, io direi che a questo punto i materiali, come stavo scrivendo per il registro, sono numerosissimi, per cui mi fermerei con l'esposizione di ulteriori cose, ma tornerei a, come dire, diciamo, facciamo un bel wrap up, come dicono gli inglesi, di quanto detto finora, in modo che possa essere un po' più eventualmente gestibile. Allora, per metterlo un minimo in ordine, cosa diciamo? Diciamo che fondamentalmente la proposta teorica di quest'anno, in questo corso, è questa, ovvero sia che l'ambiente è a questo punto in qualche modo la cartina tornasole di una serie di difficoltà paradigmatiche e conoscitive piuttosto marcate. SORU, SORU 21.org. Ha già fatto? Ok. Allora, questa cosa ovviamente rende la riflessione su queste attività, su queste conseguenze paradigmatiche, strettamente correlata alla sociologia dell'ambiente. D'altro canto avete visto anche ieri gli strumenti più puntuali di analisi, quindi l'impronta ecologica, quindi tutta una serie di questioni, concetti di resilienza. Tra l'altro oggi dovrebbe essere, essendo il mio compleanno, la giornata mondiale dei disastri, quindi come dire, ci siamo proprio pieni da tutti i punti di vista. Però appunto la riflessione sul paradigma non fa che farci notare alcune questioni. In pratica, in particolare, la continuità di questo atteggiamento nei confronti del mondo e di noi stessi in quanto corpi, che caratterizza la nostra prospettiva culturale, quindi la cultura occidentale in senso ampio, senza andare a fare, troveremmo esempi in tutte le culture specifiche, ma diciamo che non è al momento ciò che mi sta a cuore. E in particolare questo atteggiamento, questa prospettiva che abbiamo adottato come se fosse l'unica possibile di valorizzazione acritica della prospettiva astratta, razionale, calcolante, contro, no, tutti quelli che sono gli strumenti che hanno di fatto assicurato la nostra sopravvivenza e successo come specie nel corso degli eoni, mettiamola così, senza stare a fare numeri particolari. Questo perché la proposta, l'idea è che appunto noi abbiamo, nell'articolarsi dei diversi paradigmi con i quali riduciamo e componiamo la realtà, un set che è quello probabilmente più antico, set primordiale, che è alla base della definizione della famosa sezione finita di realtà di cui parla Weber, che essendosi probabilmente costituito a monte della comparsa della ragione, presenta come dire, dei caratteri immaginali, dei caratteri simbolico-mitici, dei caratteri anche istintuali per certi versi. Uno dei quali in particolare ci ha impegnato come ragionamento ed è quello appunto della disgiunzione come caratteristica centrale della nostra prospettiva logica e quindi anche conoscitiva di vita, di comportamento e via discorrendo. Privilegiare la disgiunzione vuol dire sottolineare gli aspetti di separazione all'interno del mondo, significa privilegiare le prospettive che contemplano questa separazione, significa privilegiare un paradigma esclusivo, ovvero sia un paradigma out-out, che è falsamente equivalente. Il paradigma out-out definisce per come sua logica interna, due parti sì, ma una delle quali è preferibile rispetto all'altra. E nel momento in cui diventa una strategia di costruzione del sé, e quindi che può andare da un sé collettivo a un sé immaginale, espone ovviamente a dei rischi di accelerazione, di estremizzazione di queste prassi che possono portare, come abbiamo visto, al genocidio, allo sterminio, all'uccisione. No, abbiamo casi dal micro al macro piuttosto ricorrenti che in qualche modo possono essere letti anche in questa ottica. Sottolineo l'anche perché non vorrei, come vedevo prima con Chiara, se non vedo errato, che adottassimo una prospettiva out-out all'interno di questo discorso. Qui si tratta ovviamente di una compresenza di fattori. Una compresenza di fattori che però per certi versi dobbiamo riconoscere per quello che è, ovvero sia una netta preminenza all'interno di questa compresenza del dominio della disgiunzione, nei termini durandiani della Spaltung, ovvero sia di un sistema di comportamenti ai più svariati livelli dove l'antitesi è dominante. E questo è molto peculiare perché di fatto invece noi testimoniamo costantemente nella vita pratica che viviamo collaborando con gli altri, o perlomeno non accentuando così tanto i versanti dello scontro, perché altrimenti dovremmo assistere costantemente a risse di strada, a coltellamenti. Certo, ultimamente lo stiamo vedendo più spesso e non è un caso per molti versi, però comunque si tratta sempre di episodi isolati. In linea di massima. Poi è chiaro che potremmo leggere anche tutte le dinamiche pandemiche e post-pandemiche in quest'ottica, però francamente me lo risparmierei perché sono un tantino troppo fresche da molti punti di vista per poter essere affrontate con una certa serenità d'animo che sarebbe richiesta. Però ecco, il problema, come dicevamo, è stato ben messo in luce da Bauman, da Baudrillard e da Vinon-Bourget. Ed è esattamente questo, ovvero sia che la dinamica della separazione, la dinamica della disgiunzione, prima o poi esita nell'annientamento dell'altro. Perché vi ho detto che volevo concludere con un ragionamento sul giardino? Perché il giardino è in qualche misura una metafora di questo tipo di discorso. Lo trovate molto ben esposto da Bauman in quel libro, ci sono due o tre saggi miei che non ho ancora letto Bauman, quindi ne sono particolarmente soddisfatto. Però che cos'è il giardino di fatto? Il giardino è il cosmo ordinato al quale noi aspiriamo. Sia che sia il giardino italiano, dove le forme geometriche, tutta quanta la topiaria e il resto danno molto bene l'idea appunto di quest'ordine che vogliamo imporre alla realtà, sia che si tratti del giardino all'inglese dove invece si tenta di riprodurre il disordine naturale però in modo ovviamente artificiale, quindi accentuando ancora di più probabilmente il versante della capacità di controllo, ma di fatto quello che conta nel giardino è esattamente questo, ovvero sia la capacità di controllo e soprattutto la capacità di eliminazione di ciò che non ci deve essere. Le famose erbacce. Famose erbacce che non sono erbacce di per loro, ma sono erbacce perché le abbiamo definite tali e che vengono estirpate per assicurare la bellezza dell'ordine, la purezza dell'ordine. Quindi, come vedete, la metafora del giardino è una metafora estremamente impegnativa, no? Perché parla perfettamente della nostra cultura. nostra cultura pretenda di essere in grado di mettere in ordine le cose del mondo meglio di quanto non sappiano fare da sole, perfino meglio di quanto non abbia saputo fare l'eventuale creatore laddove si credesse che ci fosse, e pretende di farlo attraverso una categorizzazione costante di tutte le componenti, alcune delle quali meritano di essere conservate e altre delle quali invece vanno semplicemente soppresse. Questo purtroppo, se lo traduciamo in chiave ambientale, è uno degli enormi problemi che ci siamo tirati addosso con l'agricoltura intensiva. Perché l'agricoltura intensiva ha fatto esattamente questo, ovvero si ha scelto alcune specie di piante alimentari, le ha selezionate e modificate anche geneticamente, cosa che ovviamente non ci facciamo mancare. E le ha imposte su scala mondiale a scapito di tutte le altre specie che potevano avere qualche tipo di ulteriore pregio che al momento a noi sfuggiva. Credo di avervi raccontato la faccenda delle piante del caffè. O no? Allora, se voi prendete un libro di Al Gore, che è stato il vicepresidente, mi pare, di Clinton, non mi ricordo più, dovrebbe essere stato il vicepresidente di Clinton, tentato di essere il presidente degli Stati Uniti, perdendo purtroppo, peccato perché è una persona che sulla sensibilità ambientale è effettivamente molto affidabile, lui lavora da anni sul tema, ha scritto uno dei suoi primi libri, si chiamava La Terra in bilico, che già dava appunto un po' l'idea della questione, dove raccontava questa storia di un parassita che stava minacciando di distruggere tutte le piantagioni di caffè del Brasile. Parliamo di tanta roba, come ovviamente immaginerete. E perché era in grado di distruggerle così radicalmente? Perché di fatto quelle piantagioni erano tutte fatte con la stessa pianta. Una pianta a variabilità genetica zero che non era assolutamente equipaggiata per resistere al parassite. Semplice. Perché noi appunto in questo delirio di controllo perdiamo di vista alcune cose. Non so se avete sentito parlare di biodiversità. Ecco, la biodiversità è esattamente una garanzia contro questi eventi, perché se tu hai tante piante un po' diverse le une dalle altre, qualcuna probabilmente resiste meglio a una malattia che compare, al batterio che muta, al virus che improvvisamente viene fuori dal chissà dove, eccetera, eccetera, eccetera. Se tu ce l'hai tutte uguali, perché le hai fatte tutte uguali in scala, tanto per cambiare, industriale, facendo tutte le sementi, quelle che non danno semi, che sono credo uno degli abomini peggiori che ci siamo concessi negli ultimi tempi, eccetera, eccetera, eccetera. Se arriva un agente in grado di far male a una, fa male a tutte. Allora, che è successo? Lì improvvisamente si sono ricordati che c'era questo discorso della biodiversità e quindi si sono detti: dove andiamo a pescare una pianta che ci dia il materiale genetico per mettere una pezza a sto casino? E la sono andati a cercare in Somalia, non mi ricordo, nel Corno d'Africa, perché il caffè è originario di lì. Si è scoperto, e hanno trovato questa pianta selvatica in un cimitero in rovina. E hanno salvato ma non hanno imparato niente, però. Il problema è quello. Non è che poi siamo tornati alle. Voi siete piccoli, ma io mi ricordo quando si andava al mercato quando ero piccolo, trovavi miriadi di tipi di mele. Ce n'erano una caterva, come c'era una caterva di tipi di tanta altra frutta che è scomparsa, proprio non si vede più direttamente, sta ricomparendo adesso nelle sue belle confezioni di plastica. Non so se avete sentito che la Francia ieri ha deciso di mettere al bando le confezioni di plastica per alimenti freschi, cosa che io mi auguravo da secoli, perché non vedo per quale motivo mi debba comprare due banane dentro un sacchetto che è molto più ingombrante delle bucce delle banane. E tutto il resto va bene, comunque qualcuno pare che registra, ringraziando Dio. Però il punto centrale è esattamente questo. Oggi noi abbiamo due tipi di banane, cinque tipi di mele, e sono tutte specie, come trovereste nel libro di Gore se lo leggeste, che sono tecnicamente estinte. Questo è il punto sul quale non si sente nulla che mi ricordi fondamentalmente. Perché? Perché una specie vivente che non ha una biodiversità sufficiente, non sopravvive. Questo è il bello della cosa. Una specie vivente che non ha un bacino casuale all'interno del quale attingere a nuove configurazioni genetiche, a nuove possibilità, a nuove capacità, è tecnicamente estinta e la grandissima parte delle specie vegetali con le quali l'umanità si alimenta oggi tecnicamente sono estinte perché sono ridotte a quattro esemplari tutti uguali che vengono riprodotti ad nauseam grazie a dei meccanismi industriali. che vuol dire che noi abbiamo fatto con la terra come se fosse il nostro giardino. Abbiamo tolto le cose che non ci interessavano, abbiamo buttate. Non è casuale oggi, nell'allentamento paradigmatico, che ci siano tutti questi movimenti di riscoperta delle vecchie sementi, delle vecchie specie, quelli che vanno a ripiare gli ultimi ceppi di un vitigno che non si vedeva più da 150 anni, quelli che fanno le banche del seme, le lofoten e via discorrendo. Perché? Perché piano piano, no, un sentire diverso comincia ad emergere, però il problema qui, come dicevamo probabilmente le volte scorse, è il tempo. Non ce l'abbiamo tutto il tempo perché da questi primi movimenti spontanei si formi una sana consapevolezza dei danni che abbiamo fatto e si vada avanti. Purtroppo non c'è, ma anche detto che ci riusciremo perché il paradigma ha una sua inerzia, come diceva giustamente Kuhn, con la quale bisogna fare i conti, no? Perché appunto il paradigma, come abbiamo detto, è un generatore di posizioni di prestigio, un generatore di posizioni di rendita, un generatore di privilegi. Dal punto di vista di quelli che non incassano non è una buona idea, ma dal punto di vista di quelli che incassano è un'ottima idea. E quindi perché rinunciare alla manipolazione genetica delle specie? Perché rinunciare ai brevetti sul DNA delle popolazioni? Perché rinunciare a tutta questa serie di comportamenti che tutti abbiamo accettato come se fossero normali e secondo me invece appunto rientrano nell'ampia categoria dell'osceno? Sarebbe il caso che ci ponessimo il problema, appunto serve almeno alfabetizzare la questione, almeno cominciare ad avere degli strumenti con i quali darsi conto di comportamenti altrimenti incomprensibili, soprattutto nella famosa ottica dell'umano. Ecco perché la domanda affiora ovunque, nei romanzi, nei film, nelle canzoni, nelle serie televisive. Che vuol dire essere umani oggi? Cioè, umani sono quelli che generano dei semi che sono la... come dire, il simbolo della riproduzione del processo vitale, che non sono più questo. One shot, fanno una pianta, fine, finito. Sono umani? Toccherà parlarne, suppongo, come si dice. Sì, comunque va bene, distruggendo gli ecosistemi ci sta perfetto. Non so cosa voleva essere il messaggio chiaro, ma quello ci sta benissimo. Ok, ragazzi, direi che veramente per oggi è sufficiente.